Passiamo quindi al punto 5, verifica degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2026. Ora parola all'assessore Micheli.
Grazie. In questi si passa appunto agli equilibri, che sono, non sono altro che appunto un controllo obbligatorio nel verificare il pareggio di bilancio e la tenuta della cassa, che ovviamente sono per ogni ente locale deve ovviamente arrivare a questo a questa verifica entro il 31 luglio, quindi si controllano entrate e spese correnti e il rispetto appunto del pareggio di bilancio insieme alla tenuta di cassa. Si va a aggiornare quindi la gestione, quindi se nell'assestamento si aggiorna il bilancio, con la salvaguardia degli equilibri si va a aggiornare la tenuta del bilancio. Quindi in questo caso qui protagonisti di questo equilibrio di bilancio sono stati ovviamente ogni singolo responsabile di settore che ha coadiuvato e coordinato col proprio settore ogni singolo capitolo, coordinati ovviamente dalla dottoressa Ponzoni che ha fatto da coordinatore tra i vari responsabili di settore. Vi è l'organo solidale che delibererà questi equilibri e ovviamente importante vi è stato anche il parere dei revisori che ovviamente rilasciano questo parere e hanno rilasciato anche in questo caso parere positivo. Vi è il rafforzamento del ruolo della cassa che anche in questo caso qui ha dato e continua a dare risultati positivi. Vi è anche la relazione appunto della responsabile del servizio finanziario, dove in breve si dice che appunto l'inesistenza di fatti o eventi di gestione pregiudizievoli che vadano a compromettere la gestione di competenza, quindi non serve a tenuta di legge di fare degli interventi aggiuntivi per tornare in equilibrio, perché lo siamo già. Vi è l'adeguatezza dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, come ho detto prima, grazie alla legge di bilancio 2026 che l'ha adeguato. Saldo attivo appunto della gestione di cassa e bilanci delle società partecipate, nonché anche della nostra azienda speciale, con un utile di esercizio. E ovviamente l'inesistenza, come dicevamo prima, di debiti fuori bilancio. Quindi è arrivato il parere dei revisori che ha dato giudizio positivo. Aggiungo anche la fotografia data per l'aggiornamento di programma per quanto riguarda il DUP, che è una fotografia al 30 giugno, quindi si è continuato e si continuerà ovviamente per il mio, tra virgolette, area di competenza nel potenziare il portale dei servizi online per i nuovi modelli, servizi sociali e così via, per dare uno strumento al contribuente per vedere la propria posizione contributiva online più diretta, in modo più efficiente. Quindi si continuerà con i servizi digitali, SPID, PEC e PagoPA. Come detto, maggiore autonomia sullo sportello tributi dei contribuenti, così come anche maggior facilitazione anche dei nostri dipendenti a lavorare e dare servizi sempre più rapidi e importanti per il cittadino. Si è già cominciato, ma si continuerà anche con l'introduzione, per l'evoluzione tecnologica che sta coinvolgendo tutti i paesi, quindi anche il nostro, sull'intelligenza artificiale. Si migliorerà, continuerà a lavorare col discorso di municipium, e continuerà la prosecuzione dell'attività di contrasto all'evasione, che ha dato e continua a dare dei più che buoni risultati, quindi con accertamenti IMU, accertamenti TARI, riscossioni coattive e per la famosa frase ovviamente si deve pagare tutti, si paga di meno. Ecco, quindi si continuerà da questo punto di vista qui e ringraziamo nuovamente la ragioniera Elena Merli per il grande lavoro che ha fatto e continua a fare per il nostro comune. Corsi di formazione anche per i nostri dipendenti, che sono stati, come è stato detto prima, molto importanti, e quindi si continuerà in questa ottica di efficientamento non solo strutture comunali ma anche del nostro personale e funzioni per migliorare il servizio al cittadino. Grazie.
Consigliere Peli.
Sì, una domanda sull'allegato C, l'allegato C di cui parlava prima. Ok, alla linea 3 conceso riqualificato e modernizzato. Si parla del teatro comunale, l'opera non è stata inserita negli strumenti di programmazione dell'ente, la scelta è motivata da prioritari vincoli di bilancio legati agli alti costi di realizzazione, nonché da una differente scelta strategica dell'amministrazione che intende individuare una diversa e più funzionale localizzazione per il polo teatrale congressuale. Ecco, volevo chiedere se avete già individuato l'alternativa a quest'area e cosa intendete fare nell'area delle scuole primarie caduti dei lager. E già che stiamo parlando di comunque opere di questo tipo, volevo chiedere, sapere per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell'ex centro culturale di Via Rodolfo, se ci sono novità rispetto al bando nazionale a cui abbiamo partecipato. Grazie.
Sindaco Damiolini.
Allora, per quanto riguarda il centro culturale, il bando Rigenera purtroppo non ha dato esito positivo, nel senso che come capita spessissimo in quel tipo di bandi, che era un bando del Ministero, i comuni, diciamo, a nord del Po sono finanziati sempre molto molto poco e quindi in realtà siamo in graduatoria, il progetto è stato ammesso ma non è stato finanziato e insomma era su una misura biennale, quindi credo che insomma le risorse su quel progetto, almeno su quel tipo di linea, siano difficili da avere, perché vabbè, sarebbe un grande ragionamento da fare. Però paradossalmente su quel bando sono stati avvantaggiati i comuni che erano in dissesto finanziario. Quindi io come comune avrei potuto avere le risorse per sistemare il centro culturale se avessi portato in disavanzo il comune. Cioè questi sono i metodi e i criteri che il Ministero utilizza per dare risorse ai comuni. Quindi non il comune virtuoso che gestisce bene le risorse e che cerca di portare avanti le iniziative, ma il comune che sperpera, assume 200 persone, va in disavanzo e viene anche premiato con le risorse in queste opere. Chiuso la parentesi, scusate lo sfogo, ma insomma fa un po' arrabbiare questa cosa. Quindi ad ora il centro culturale ha un progetto, perché l'avevamo fatto ancora qualche anno fa, vediamo se c'è qualche linea di finanziamento, un ulteriore bando per poter insomma recuperare risorse. Per quanto riguarda invece le aree dismesse, allora non è un elemento di priorità, rispetto che siamo un po' concentrati ancora su chiudere il cantiere del municipio e insomma onestamente credo che sia stato fatto abbastanza in questi anni, magari non a sufficienza però abbastanza, e quindi operazioni complicate magari tiriamo un attimo il fiato. È chiaro che nel programma, e poi vedremo anche nel DUP, è presente un programma, ma ancora da scrivere, di valorizzazione di questi asset, perché sono ovviamente un patrimonio importante, vale per l'ex scuola di San Vigilio, vale per l'ex scuola di Cadebogio, sono due ovviamente aree significative dentro un contesto urbano che necessitano di essere riqualificate. Avevo accennato forse qualche mese fa al discorso aperto con la società Invimit su San Vigilio, molto complicato, poi insomma sono realtà veramente difficili, e provincia di Brescia insomma con cui ho avuto modo di conoscere alcune dinamiche in un rapporto con Invimit per la riqualificazione del Broetto da circa 6 anni, ecco. Infilarsi dentro in questi percorsi infiniti senza sapere come andrà a finire, noi la richiesta l'abbiamo fatta, la manifestazione di interesse l'abbiamo presentata su questo progetto, ad oggi non è arrivato nessun riscontro, ma parliamo di una società gestita dal Ministero che si muove a livello nazionale con investimenti veramente consistenti, dove probabilmente quello di Concesio non è certamente quello più rilevante e strategico. Quindi è un po' tutto da costruire, da discutere, certamente lo faremo insieme, nel senso che non ci sono diciamo ad oggi progettualità dirette, è un tema da affrontare anche in tempi rapidi, perché non ha molto senso lasciare quegli spazi diciamo non fruiti dai cittadini oppure non trasformarli in qualcosa d'altro, in servizi che i cittadini possono utilizzare. E questo elemento entra anche nel discorso dell'ipotetico teatro. Sapete che è un progetto che noi abbiamo, insomma, nelle nostre ambizioni. Chiaro che tutto si deve disegnare, come detto prima, in un contesto di una certa stabilità, perché l'abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo sul municipio, iniziare opere importanti e costose oggi, perché parliamo di qualche milione, e prendere un treno infelice rispetto a un rialzo dei costi, rialzo delle materie prime che potrebbe avvenire dall'oggi al domani, significa poi infilarsi nella necessità di dover sostenere una quantità di spesa importante per una singola opera e rinunciare un po' a tutto il resto. Quindi è un momento in cui bisogna riflettere molto bene sugli investimenti da fare, e chiaramente quello è, insomma, un patrimonio importante che va valorizzato, e ripeto, massima disponibilità a fare un ragionamento diffuso anche con i cittadini, perché giustamente è un patrimonio di tutti, rispetto a quello che potrebbero essere, in quello che potrebbero essere trasformati, trasportati il valore economico di quelle aree, piuttosto che cosa fare su quelle aree, tenuto conto che, ripeto, fare opere tipo l'intervento fatto da Costorio, che era però finanziato dalla PNRR, oggi diventa veramente complicato, perché i bandi sono sempre di meno, sono, cofinanziano soltanto una parte, e soprattutto il contesto esterno è veramente complicato. Adesso consigliere Tognolatti parlava del prezzario, perché è un po' anche il suo lavoro, essendo, insomma, nel settore, prezzario delle materie prime non dura 3 mesi, quindi io parto con un quadro economico a gennaio, ma arrivo a dicembre con un quadro economico che è completamente sballato rispetto alle previsioni, con tutto ciò che ne consegue. Quindi per tutti i comuni, non solo per noi, oggi pensare a grandi interventi è molto rischioso ed è molto complicato in termini di sostenibilità, rispetto poi a una tempistica di esecuzione dei lavori che è sempre soggetta a queste benedette imprese, a questi rapporti che si nascono con gli appalti, giustamente, che devono essere fatti in un certo modo. A volte va bene, a volte meno, ma è chiaro che se poi ci infiliamo anche in una situazione di contenzioso con le imprese, che non è raro, rischiamo poi di avere un'opera che dura un sacco di tempo con un impatto economico importante. Però su questo, ripeto, non c'è una grande urgenza da parte nostra, l'abbiamo inserito nel DUP come un obiettivo sul 2027, per cercare di capire come ottimizzare quelle risorse e anche quell'asset economico per l'ente. Adesso siamo un po' concentrati sul finire l'intervento della piazza e del municipio, che, insomma, ci richiede parecchia energia ancora. Grazie.
Consigliere Gallina.
Alla luce dell'intervento del sindaco attuale, mi innesto su altri due episodi. La consigliera Peri ha parlato del teatro. Io mi riferisco a quello che c'è scritto, appunto, sempre in questo allegato, l'ampliamento della RSA, che anche questo è, diciamo così, scritto, eccetera, eccetera, però considerata la complessità dell'intervento, eccetera, quindi di fatto non c'è una previsione temporale, diciamo, visto che nella previsionale fino al 2029 non c'è alcun tipo di finanziamento, così come per la riqualificazione degli alloggi comunali di via Cotinelli, eccetera, di cui abbiamo già parlato altre volte, partecipato a un bando al 2021, non finanziato, però ecco, anche questo non c'è un finanziamento previsto fino al 2029, non ci sono fondi messi a disposizione. Penso sempre per il ragionamento che faceva il sindaco adesso, che effettivamente diventa. Poi invece volevo chiedere un'informazione rispetto a quello che c'è scritto qui sulla linea 2, riferito all'housing sociale all'interno del recupero dell'area ex Faini, a pagina, adesso la pagina non me la ricordo, però linea 2, Concesio, un comune crescita e sostenibilità, che parla appunto dell'housing sociale da inserire come edilizia residenziale all'interno dell'area ex Faini. Ci sono notizie in merito? C'è qualche proposta da parte della proprietà che ha acquisito le aree, eccetera? C'è qualche speranza che vada in porto qualcosa in questo campo? Grazie.
Sindaco Damiolini.
Sì, allora, sulla questione dell'ampliamento RSA un po' lo stesso ragionamento del teatro, cioè il Comune di Concesio ad oggi non ha la possibilità da solo di fare interventi consistenti rispetto anche rispetto a un'azione molto forte che è stata fatta negli altri anni e rispetto anche a un limite che possiamo darci dell'indebitamento che non può certamente andare avanti all'infinito e deve essere sostenibile. Così come il teatro, anche l'ampliamento RSA ha necessità di avere un percorso di cofinanziamento che ad oggi però non si vede all'orizzonte, nel senso che bandi specifici per le RSA non ce ne sono, anche se spero insomma qualche legislatore regionale piuttosto che nazionale si ravveda rispetto all'urgenza di dare un sostegno alle realtà, soprattutto gestite da enti pubblici, chiaramente, che poi i privati fanno le loro scelte e vanno avanti per la loro strada. Adesso, oggi pensare di fare un investimento che vale 4 milioni, dai 4 ai 5 milioni per ampliare 40 posti letto e pensare che un comune come Conceso, seppur insomma di dimensioni non piccole, riesca a sostenere questa spesa è abbastanza aleatorio. Ecco, quindi i progetti che abbiamo messo sono progetti in termini prioritari, qualora ci fossero possibilità di cofinanziamento è chiaro che il percorso è indirizzato sulla RSA e sul teatro rispetto insomma alla necessità di completare un percorso di servizi utili alla cittadinanza in ambito sociosanitario, in ambito culturale in particolare. Ecco, qui fa previsione molto difficile. È chiaro che a livello di programmazione non possiamo mettere cifre perché, ripeto, il bilancio non lo permette. Può essere che domani ci siano le condizioni per cui arrivino risorse. Ecco, per capirci, un'opera pubblica che vale dai 4 ai 5 milioni significa avere una spesa tecnica di sola progettazione a meno di 400.000 euro, solo per avere un progetto, quindi molto, molto onerosa e molto, molto complicata. Rispetto poi a cosa sarà poi alla fine dei lavori, rispetto poi al costo fisiologico che avviene nel corso dei lavori. Poi rispetto invece all'area ex Faini sono stati due o tre incontri con il proprietario, quindi dei proprietari, in realtà un proprietario è che ha acquisito la parte commerciale fronte SP345 parzialmente costruita e un altro immobiliare che ha acquisito invece tutta l'area dove sono presenti gli scheletri dei condomini e l'area ancora libera dal punto di vista dell'edificazione. Noi lì avevamo sul PGT previsto un po' quello che era prima, riducendo in maniera anche abbastanza drastica i volumi, quindi prevedendo una superficie commerciale, una superficie direzionale, una superficie residenziale, dividendo in due lotti in modo che qualora non ci fosse stato un'unanimità anche nelle scelte operative, un operatore potesse iniziare l'attività indipendentemente dall'altro. Pare che la proposta progettuale insomma sia in fase di definizione. All'interno di questa proposta cercheremo di lavorare rispetto al fatto che la parte residenziale possa sviluppare un percorso, chiamiamolo di housing sociale, piuttosto che un percorso, che anche qui con l'housing sociale insomma si comprendono diverse tipologie, piuttosto che una residenzialità che permette di essere a servizio di quelle persone che oggi faticano a trovare un alloggio e che però garantiscono quella che è la nostra realtà in termini di servizi. Parlo dei professionisti sanitari, delle forze dell'ordine, dei docenti, degli insegnanti che oggi trovano lavoro magari nel nostro paese, nella nostra provincia e faticano poi a rimanere perché le condizioni economiche per recuperare un alloggio sono veramente complicate. È chiaro che qui stiamo parlando di attività private, cioè il comune di Concesio su quell'area non ha specifiche possibilità di incidere rispetto a quelle che sono le scelte. Nelle prime interlocuzioni si era ovviamente prospettato la possibilità di utilizzare parzialmente gli edifici esistenti, che hanno caratteristiche forse che si prestano, tendo gli scheletri, che si prestano per quel tipo di servizio, con appartamenti non grandissimi, però insomma di serviti in termini anche logistici. Vediamo che proposta ci fa. È chiaro che poi c'è sempre un tema di sostenibilità economica tra quello che è l'intervento che il privato fa e l'utile che necessariamente deve ottenere, perché ovviamente chi lavora insomma per avere un guadagno. Però ecco, al di là di questo, siamo in attesa di uno sviluppo progettuale che era ancora molto abbozzato e che non ci soddisfava, perché il tema poi è il giusto equilibrio tra quello che è l'attività commerciale, residenziale, la superficie d'area verde che avevamo previsto insomma ampliata, per diciamo riuscire a offrire una riqualificazione urbanistica che dia al paese un qualcosa di vivibile, che non crei magari una situazione un po' isolata, perché quella zona è un po' chiusa tra il fiume Mella, la parte diciamo industriale della zona di Campagnola, quindi insomma di creare una serie di collegamenti di fruibilità e di vivibilità per chi lì ci andrà a vivere, per chi ovviamente già vive a Concesio e potrà utilizzare gli spazi verdi previsti, il collegamento con la ciclabile del Mella e anche con la ciclabile che proviene da via San Gervasio, col prolungamento del parco di via Segheria. Insomma, il progetto era quello. Vediamo insomma le risultanze. Io spero che nel giro di poco possa iniziare un percorso che anche qui non sarà breve, perché parliamo di una superficie molto molto ampia, però quantomeno possa restituire anche un decoro migliore di quello che purtroppo da anni siamo abituati a vedere in quella zona.
Consigliere Gallina.
Grazie Sindaco per i chiarimenti. Volevo un'ultima domanda rispetto alla questione dell'RSA, perché abbiamo letto nei giorni scorsi di una proposta di passare a fondazione anziché all'attuale azienda speciale. Che cosa c'è in campo e in che modo si vuole arrivare a quella soluzione lì? Grazie.
Sindaco Domiolini.
Sì, allora, questo richiama un po' un punto che avevamo nel 2019 come obiettivo, poi arenato per la vicenda Covid e per tutte le questioni per cui è stata coinvolta in quel periodo un po' complicato che si è poi allungato, quindi il tema era stato un po' accantonato. La trasformazione dell'azienda speciale è, a mio giudizio, un elemento positivo dal punto di vista gestionale, soprattutto dal punto di vista della possibilità di trovare nuovi sbocchi da parte della futura fondazione, se si arriverà a questo risultato, che è un percorso iniziato. Okay? Quindi il mandato dato al Consiglio di Amministrazione di iniziare a capire, perché ripeto, all'epoca questo tema, al di là del Covid, non aveva trovato grande riscontro. Il territorio deve rispondere, perché la fondazione è fatta da tante realtà, ci sono vari tipi di fondazioni, però io credo che l'azienda speciale oggi come forma giuridica sia molto limitata rispetto a alcune opportunità che necessariamente non ha potuto cogliere. Mi viene in mente la riqualificazione fatta a Nave, fatta a Gardone, delle case di riposo legate al 110, che hanno insomma rifatto completamente le strutture con spese milionarie grazie a questa misura, che però l'azienda speciale proprio come forma giuridica non poteva accedere. Quindi oggi quel tema, come possono essere delle risorse che arrivano ad una fondazione onlus che hanno caratteristiche di defiscalizzazione, per esempio, oggi sono un po' frenate. Dal punto di vista pratico, gestionale, sull'utenza non cambierebbe nulla. C'è una dinamica di rapporti come diciamo struttura giuridica tra il comune e l'ente, però insomma bisogna un po' analizzarla bene, perché il tema ovviamente che la struttura resti a controllo pubblico è un tema importante, seppure la fondazione poi acquisisce un'autonomia particolarmente evidente. E in questa autonomia potrebbe anche pensare di fare scelte di investimento sulla struttura, quindi lavorando ovviamente nel recuperare risorse piuttosto che partecipare direttamente a bandi, perché le fondazioni possono farlo, anche bandi ad hoc dedicati alle fondazioni che oggi ci sono precluse. Io credo che sia un percorso insomma, da analizzare, poi come in tutte le cose ci sono pro e contro, però visto un po' la situazione che stiamo vivendo, che è una situazione un po' di blocco rispetto ad alcune opportunità e rispetto al fatto che non tutto può arrivare solo dal comune rispetto a percorsi di finanziamento, perché anche il comune insomma, ha dei limiti. Il tema fondazione è un tema interessante perché apre scenari, apre percorsi che ad oggi, ripeto, ci sono preclusi e che col senno di poi ci hanno anche un po' limitato. Quindi, ripeto, il mandato al Consiglio di Amministrazione è quello di iniziare a capire insomma quali potrebbero essere i percorsi. Anche qui va tutto costruito. Insomma, è un percorso che vale la pena non solo analizzare, ma insomma agire in maniera concreta. Anche qui non è che dobbiamo farlo domani, però se vogliamo dare una prospettiva anche di maggior flessibilità e di capacità dell'azienda speciale o della RSA di riuscire a davvero creare opportunità utili all'azienda speciale, che necessariamente deve un po' sganciarsi dal comune in termini di opportunità, perché chiaramente, ripeto, ad oggi non ci sono finanziamenti a comuni per aziende speciali, per le RSA, chiedo scusa. Non so se ci saranno mai, quindi se aspettiamo quel percorso può essere che aspettiamo anche qualche anno o parecchi anni. Quindi se ci apriamo uno scenario può essere che dentro quelle opportunità prima o poi si apra una casella e ci si possa insomma infilare per riuscire a recuperare risorse o comunque per riuscire a iniziare un percorso che, ripeto, da solo il comune, che è quello dell'ampliamento, farà molto fatica a fare. Quindi credo che questo binomio potrebbe essere un valore aggiunto per riuscire a raggiungere l'obiettivo necessario. E quindi insomma è un percorso che, ripeto, appena abbiamo alcuni elementi più concreti su cui discutere, faremo a capigruppo, ci troviamo come consiglieri assieme al consiglio di amministrazione, cerchiamo di capire se il percorso è fattibile e quali sono gli elementi che avvalorano la scelta, piuttosto che si decide di rimanere così, sapendo che però la situazione è abbastanza statica e insomma non prefigura opzioni interessanti per il futuro. Ecco.
Dichiarazione di voto. Consigliere Lazzari.
Risponde in parte già ai dubbi sul bilancio del consigliere Corini espressi nella dichiarazione sua di voto precedente. Come già detto il punto precedente, si continua a recuperare risorse dalle maggiori riscossioni e l'aggiornamento dei fondi crediti di dubbia esibibilità in riduzione. Qui ancora di più che nel punto precedente, il lavoro di squadra è stato fondamentale. Ogni responsabile di settore, apportando il proprio parere tecnico di approvazione, si è confrontato con la dottoressa Ponzione, che ne è stata la coordinatrice, generando il documento oggetto della delibera, che continua a portare a una positiva situazione di liquidità, assenza di squilibri, confermando la buona gestione dal parere del Consiglio dei Revisori con la loro approvazione. Ai dati positivi del bilancio con gli equilibri, la gestione positiva della cassa e dei residui, aggiungiamo lo stato di salute dei bilanci positivi di tutte le nostre società e la nostra collegata RSA. Quindi approvazione sotto ogni punto di vista da parte nostra.
Consigliere Tognolatti.
Si tratta di un tema esclusivamente tecnico. Allora, comunque la verifica conferma il permanere degli equilibri di bilancio. Non esistono squilibri di competenza, di cassa, di residui, non risultano debiti fuori bilancio e il fondo crediti di dubbia esigibilità è adeguato. Lo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno evidenzia avanzamenti concreti, in particolare sul fronte della digitalizzazione dei servizi anche e della semplificazione degli adempimenti ai cittadini. Dunque anche questo hanno anche, diciamo, un riscontro positivo da questo punto di vista. Di fatto si tratta di una gestione ordinata e responsabile, quindi di fatto votiamo favorevolmente come lista civica da Unione Sindaco.
Possiamo procedere con la votazione di questo punto. Favorevoli, lista civica da Unione Sindaco, insieme per Concesio. Contrari, partecipare per Concesio.